Nella scorsa puntata ci siamo dedicati alla descrizione e all'introduzione dei simboli che servono a descrivere una matrice in gioco 2x2. Avevamo anche cominciato ad applicare questi simboli a un particolare gioco a somma zero che vediamo nella slide numero 64. I due giocatori si chiamano tu e il tuo avversario. Come vedete, tu hai a disposizione le mosse A e B, mentre il tuo avversario ha a disposizione le mosse prima e seconda. In ogni celletta ci sono le utilità che quel particolare risultato rappresentato nella celletta, vale a dire quella particolare combinazione di strategie di tu e del tuo avversario, producono. Così, per esempio, giusto per cambiare celletta, se ci portiamo nella cella in basso a destra, vediamo che se tu fai B e il tuo avversario fa, sceglie la mossa seconda, 2 romano, tu vinci 7, il tuo avversario perde 7, la somma è 0. Come vedi, il tuo avversario perde sempre e tu vinci sempre. Naturalmente, tu cercherai, se possibile, di vincere 10. E il tuo avversario cercherà di perdere il meno possibile, cioè di perdere meno 3. Però per riuscirci bisogna fare le mosse giuste, ciò di cui non ci occupiamo ora perché siamo intenti a usare i simboli introdotti nella slide 63, i simboli per i giocatori, per le azioni, per le strategie, per i risultati e per i payoff nelle matrici che potremmo incontrare in qualsiasi testo, compreso il mio manuale o altri testi d'esame, in cui si parla di strategie di gioco. Bene, ci spostiamo ora alla matrice dei payoff rappresentata nella slide numero 65. È lo stesso gioco della slide precedente. Cosa cambia? Cambia il modo di rappresentare i payoff di ogni risultato. Come vedete, abbiamo una coppia ordinata, perché tra parentesi in ogni celletta c'è una coppia ordinata di numeri reali. Perché tra parentesi tonde, per convenzione matematica, si mettono le coppie ordinate con il primo membro, poi una virgola che lo separa dal secondo membro della coppia. Nella solita amabile celletta in alto a sinistra, che sta per la combinazione di strategie A, giocata da tu, e 1, romano, giocata dal tuo avversario, vediamo la coppia 3,-3. Il primo elemento della coppia si intende come il payoff guadagnato da tu, cioè dal giocatore le cui mosse sono rappresentate dalle righe. Questo è il primo numero che noi dobbiamo mettere. Il secondo invece si intende come il payoff di colonna, vale a dire del giocatore. Qui è chiamato il tuo avversario, le cui mosse sono rappresentate da colonne. Come vedete, in questa particolare matrice, A e B e anche 1 e 2 romano sono messi, per così dire, al centro della corrispondente riga o colonna, perché non c'è bisogno di ricorrere a quell'artificio che abbiamo visto nella matrice precedente, dove mettevamo in un angolino i payoff e quindi cercavamo di essere chiari anche con la disposizione delle mosse in modo che fosse trasparente. Queste slide non vogliono essere un esercizio di pignoleria, ma dare l'idea che i simbolismi della matematica, di qualunque teoria matematica, anche semplice, qua siamo ai rudimenti della teoria dei giochi, non sono quasi mai arbitrari. Servono a uno degli scopi principali dei linguaggi formali, che è quello di non fare confusione, di non avere ambiguità. Bisogna capire, poter capire subito cosa si legge, a cosa si riferisce. Poi, naturalmente, può essere un po' difficile, ma difficile è diverso da vago. Per quelli che tra voi che mi ascoltano hanno una matrice filosofica, sarebbe molto bello, dal mio punto di vista, il mio particolare indirizzo filosofico, che potremmo in senso lato chiamare analitico, se si operasse una netta distinzione tra difficile da un lato e oscuro dall'altro, tra preciso da un lato e vago dall'altro. L'oscurità dà sempre un'impressione di profondità, mentre una difficoltà chiara non la dà. Per questo i filosofi amano di più l'oscurità, che li rende interessanti nei salotti, così pensano, poverini. Andiamo avanti. Ora, naturalmente, se tornate con la mente ai tre nostri giochi iniziali, quello militare, quello degli affari e quello della politica, lo stesso gioco. E la stessa matrice di gioco era applicata a tre storie diverse. Ricorderete che in quei giochi noi davamo per scontato che ci fosse una certa torta costante che avevamo fissato uguale a 100. Se tu dici l'entità della torta, oppure se tu dici qual è la somma costante, beh, allora tu sei in grado di rappresentare il gioco mettendo un payoff solo per ogni celletta. Il payoff di norma è quello di tu, cioè di riga, se volete dare un nome al giocatore. Infatti, nella slide numero 66 vediamo solo un numero, un payoff per ogni celletta. Sono i payoff di tu. Ma allora il tuo avversario quanto guadagnerà? Basta dirlo, basta dire fin dall'inizio qual è la somma costante. Qui è un gioco somma zero. Quindi, quando tu hai 3, il tuo avversario meno 3, tu hai 10, il tuo avversario meno 10, tu hai 4, il tuo avversario ha meno 4, tu hai 7, il tuo avversario ha meno 7. Ma allora questo della slide 66 è lo stesso gioco rappresentato nelle due slide precedenti. Bene, sì, è lo stesso gioco. Ecco, io avevo questo obiettivo nella mente, sapere, insegnarvi con mosse rapide l'uso delle matrici di gioco in modo che ci capiamo subito, non tanto ragionando, ma non con la mente, ma quasi con gli occhi. E possiamo ora vedere un gioco che molti di voi, almeno molti della mia generazione, facevamo da piccoli a scuola, nella ricreazione, ma soprattutto nelle barbosissime ore di lezione per ingannare la noia. Battaglia navale e la morra cinese. È un gioco banale, sasso, carta e forbice. Bisogna all'improvviso, in sintonia, in sincronia con l'avversario, perché di avversario si tratta, buttare fuori la mano. Se noi mettiamo il pugno chiuso è sasso, la mano aperta è carta e le due dita, che possono anche le due dita a V, è forbice. Secondo una rappresentazione del tutto perspicua, il sasso batte la forbice perché la rompe, la forbice a sua volta batte la carta perché la taglia e la carta a sua volta batte il sasso perché lo avvolge. È stato abbastanza geniale quello che ha inventato questo gioco. Naturalmente si poteva dire SCF che stanno per sasso, carta e forbice senza una rappresentazione iconica, grafica delle lettere. Semplicemente bastava indicare i payoff. Ormai siamo scafati su questo. Sappiamo che quello che contano sono i numeri. Ma di bello c'è in questo gioco la sua facile rappresentazione. Abilità intuitiva, lo capisce anche un bambino. E un'altra cosa meravigliosa è che le tre mosse, in un certo senso, violano un principio di transitività, non quello di von Neumann sulle utilità, ma un principio, quello non può essere violato mai. Ma l'idea che se una mossa, in questo caso una mossa, batte un'altra mossa, cioè superiore, quella mossa batte un'altra mossa ancora, beh, allora la prima batte la terza. Immaginiamo che sia il calcio, no? Nel calcio noi accetteremmo mai che se la Juventus batte il Milan e il Milan batte la Sampdoria, allora la Juventus batte la Sampdoria. Non è così chiaro, dipende dalla partita. In realtà qui abbiamo un rapporto ciclico, perché leggendo da sinistra a destra, S perde da C, C perde da F, ma F perde da S. Va bene, abbiamo capito cos'è la morra cinese nel caso del tutto improbabile che qualcuno non la sapesse, ma i suoi genitori lo sapranno di certo. Allora, chiediamoci cosa si vince in questo gioco, cosa si perde e cos'è il pareggio. Se io vinco perché, per esempio, il mio sasso rompe la tua forbice, si può pensare che la vittoria valga 1. Ma io vinco 1 e tu perdi 1. E quindi la tua utilità è pari a 1. Ora, se è pari, se il nostro match è pari, per esempio sasso contro sasso è un pareggio. E allora si può pensare che la vittoria sia 0. La vittoria, scusate, il pareggio sia 0. Per cui noi abbiamo tre possibilità. Vinci e la tua utilità è 1, pareggi e la tua utilità è 0, oppure perdi e la tua utilità è meno 1. Se voi guardate con attenzione i payoff o utilità, nella slide numero 67, vedete che la diagonale è interamente occupata dagli zero. Poi possiamo osservare cosa succede nel resto delle tre righe. Per esempio, tu hai sasso e il tuo avversario ha carta. Chi vince? Vince il tuo avversario. Però perché troviamo qua dentro 1? Tu hai perso, il tuo avversario ha vinto. Bene. In questa slide inizialmente ero rimasto turbato da quello che probabilmente è un errore, un lapsus calami, diciamo così, vale a dire i payoff rappresentati in questa tabella sono quelli del tuo avversario e non i tuoi. Consideriamo per esempio di nuovo la prima colonna. Tu giochi la mossa F, forbice, il tuo avversario gioca la mossa S. Chi ha vinto? Il tuo avversario, sasso. E quindi il tuo avversario ha 1. Tu avrai meno 1. Non c'è nessun peccato mortale che io abbia fatto, perché da nessuna parte ho detto che se metto un solo payoff dentro le cellette in un gioco somma zero, quel payoff indica il payoff di riga. Basta, non sono obbligato a questo. Bisogna però avvisare il lettore. In molti casi può essere opportuno focalizzare l'attenzione sui payoff del tuo avversario. In questo caso è proprio così. Bene, ora, se io vi chiedessi, ma se tu giochi a morra cinese, qual è la migliore azione che tu puoi fare, perché non posso semplicemente dire la migliore strategia, potrei dirlo, ma bisogna intendersi. Azione significa forbice, carta, sasso. Strategia significa il modo di scegliere questa azione, per esempio lanciando una moneta o un dado, ora, cioè usando una strategia mista. Ora, naturalmente, chiunque arriva alla conclusione che nessuna delle tre azioni o strategie, pure sasso, carta, forbice, può essere la migliore strategia del gioco. Supponiamo per esempio che sasso sia la mia migliore strategia, ma il gioco è perfettamente simmetrico, allora sasso è anche la migliore strategia del mio avversario. Giochiamo tutti e due sasso e realizziamo 0. Ma in realtà, se sasso è la mia migliore strategia, a dispetto di questa considerazione che il gioco è simmetrico, il mio avversario dice: vabbè, ma allora io gioco carta. Allora arriveremo alla conclusione che la mia migliore strategia è sasso e la sua migliore strategia è carta. Ma io so che lui gioca carta, beh, allora cambio strategia. Passo a forbice, perché è la forbice che batte la carta in realtà. Vediamo benissimo che nessuna strategia è in grado di battere tutte le altre, nessuna strategia pura, nessuna azione. Dunque, la cosa migliore per vincere la morra cinese sembrerebbe quella di barare, non ve la consiglio, ma è evidente che i bambini e soprattutto quelli più svegli e più grandi barano clamorosamente a questo gioco in due modi: o muovono la mano una frazione di secondo dopo l'avversario e regolano la mossa, la propria mossa su quella dell'avversario, e questo va contro le regole del gioco che presuppongono di muovere assieme, oppure giocando molte volte riconoscono uno schema nelle mosse dell'avversario, per esempio far ruotare sasso, carta, forbice, o si incanta sulla stessa mossa e allora lo sanno in anticipo e lo fregano. Ma tra due persone normali che non barano, quale sarebbe la cosa giusta da fare? Lo vedremo alla prossima puntata.